parte che questo tipo di luce, ecco, per me non so quale ordine dare alle cose che penso. Tutti noi abbiamo subito dei lutti, io nel tempo ho perduto mia madre giovanissima, mio padre, mio fratello, mia sorella, però noto una gran differenza tra la perdita di mio marito e la perdita degli altri familiari, non perché sia minore il dolore, ma perché nel tempo è stata una logica la morte degli altri, uno per tumore, uno per qualcos'altro, però nel tempo tutto questo si è affievolito, ha avuto una sua collocazione negli eventi della vita. Il lutto di Ustica è qualcosa che nel tempo non trova pace. Non trova pace perché se io posteggio la macchina, il posteggiatore mi dice: a che punto sei l'inchiesta? Ci sono novità? Perché se io vado in un negozio e mi hanno visto per qualche intervista in televisione, sempre o più spesso io degli altri, perché ho questa facilità a parlare, mi fanno dei commenti. Quindi diciamo che non è mai passato un giorno in cui io, i miei figli e noi familiari abbiamo potuto vivere il nostro lutto con noi e per noi. Tutto questo si è via via trasformato in un impegno civile che, se all'inizio era di noi familiari, oggi trova una solidarietà e un'estensione che sono commoventi. Io recentemente sono stata invitata a una trasmissione televisiva alla quale ho preso parte, perché facendo mia una frase di Falcone, che è quella: ognuno deve fare la sua parte, piccola o grande che sia, mi metto in gioco, anche se questo mi costa molta fatica. Ed è successa una cosa straordinaria. È arrivata alla redazione della RAI una lettera di una donna che non mi conosce, con un biglietto. Questa persona è gravemente malata, fa delle cure costosissime, amici hanno raccolto 1,5 milioni per aiutarla alle cure. Questa signora ha sentito l'esigenza di inviare un assegno di 150.000 lire per contribuire alle spese processuali. A me questo sembra un fatto molto significativo, perché qua parlano i legali, io sento nominare codici, sento sollevare cavilli, sento prolungare questa inchiesta, e questo non può rientrare nel mio ambito di cittadina qualunque. Però ritengo che questa sia una cosa talmente grave, talmente importante, che va al di là di quello che è il lutto o l'evento in se stesso. Raggiunge proprio quella dignità di cittadini, quella dignità nazionale che ancora ci porta, dopo gli eventi del Cernise, non pochi giorni fa, noi sappiamo che 6 volte è stata sfiorata Ustica 2 nei cieli. Ecco, e allora io mi sento impegnata in questa cosa, e ripeto, non mi vedrete, perché so di essere ben rappresentata, perché le persone che ci rappresentano, quale la nostra Presidente, quale i nostri regali, quale i Pieritti che da 20 anni lavorano su questa cosa, non lavorano per esibire la loro professionalità o per portare acqua al loro mulino, lavorano perché questo ritengono, e io con loro riteniamo, che sia un compito della società civile. Questa è la prima parte. Se poi mi è consentito, io vorrei parlare più dettagliatamente dei fatti miei, non perché sono i fatti miei, ma perché simbolicamente rappresenta una delle storie, e se ciascuno delle famiglie salisse qui e raccontasse la sua, io vi assicuro che ci sarebbe da fare notte dopo notte, e forse non basterebbero i fazzoletti che produce, o una ditta che produce questi fazzoletti. Noi eravamo una famiglia felice, mio marito aveva 45 anni e io 39, 3 figli, la grande aveva 18, il medio aveva 16 e la piccola aveva 2 anni e mezzo. Guardavamo tutti buona salute, compresi i nostri familiari. Improvvisamente nella famiglia ci furono disgrazie una presso l'altro. Io ricordo che la mattina all'alba comunicammo a mia suocera cosa era accaduto, perché lei la notte fortunatamente dormiva. Mia suocera, che aveva già perso 2 figli, il marito, via discorrendo, che era una donna di una compostezza terribile, ed è un gesto che a me parse bestiale, si tirò le carni di dosso, provocandosi graffi, lacerazioni, invocando il nome del figlio. Poco tempo dopo, mio suocero ebbe un tumore al seno, nel tempo si trasformò in cancrena, e noi l'abbiamo assistita. Era come se questa cancrena fosse la lacerazione che noi avevamo dentro. non continuo su questa scia perché non voglio rubare del tempo che è destinato a ben altro, però credo che queste cose vadano anche raccontate, così come va raccontato che economicamente, scusate, faccio un altro intervento. Dopo l'evento, quella sera stessa io telefonai al nostro aeroporto e domandai il motivo del ritardo. Mi fu risposto che non c'erano più tracce dell'aereo. Chiesi se era stato dirottato. Mi hanno detto non lo sappiamo. Da quel momento in poi noi non abbiamo avuto vicino nessuna delle istituzioni. Io ho qui tre documenti e sono uno dell'Italia. Posso leggerli un attimo, sono abbastanza brevi. L'Italia scrive in data 7 luglio, l'Italia desidera esprimere le più sentite condoglianze per il lutto che ha colpito la vostra famiglia. Nel contempo comunica che la compagnia e le assicurazioni d'Italia, Viater, è a vostra disposizione per tutte le pratiche conseguenti. L'altro, Ministero dei Trasporti, 20 agosto 1980, richiesta dati anagrafici. La scrivente di lezione ha necessità di conoscere i dati anagrafici di Gianni Michele, ferito nell'incidente di volo del 27 giugno, per la compilazione di legge del certificato di morte. Si prega pertanto di voler trasmettere quanto segue. Data di nascita, luogo di nascita, residenza. Il terzo. Quello che per me è una cosa che mi sconvolge. Estratto dal registro degli atti di morte. Si comunica che nell'anno 80, bla 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 bla, nei pressi di Ustica è morto Davide Michele per scomparizione di aeromobile. Sono tre fogli. Come poco fa ho detto, sono 20 anni che noi familiari non abbiamo un giorno in cui possiamo riposare i nostri sentimenti o i nostri pensieri perché qualcuno o qualcosa ci richiama la morte dei nostri cari, che certamente non è avvenuta per un evento attribuibile alle cause normali e che ancora oggi non ha una spiegazione. Ho perso un attimo il filo del discorso, scusate, cerco di riprenderlo. In questi 20 anni sono successe un sacco di cose, chiaramente, ma noi non abbiamo mai trovato un'istituzione al nostro fianco, mai. Quando io mi recai alle assicurazioni dell'Italia, mi veniva molto forte accettare quanto volevano darmi, sia perché ebbi la sensazione come se pesassero mio marito, come se venissi pagata per qualcosa, non per qualcuno, sia perché avrei dovuto firmare una dichiarazione liberatoria e qualcuno mi disse che nel futuro non avremmo potuto avere altro risarcimento, quindi ero molto restia ad accettare. Un funzionario mi disse subito, cioè guardi che lei deve accettare sia per i suoi figli, sia perché la sua dichiarazione liberatoria sarà solo nei confronti dell'Italia, sia perché per la prima volta nella storia delle assicurazioni noi abbiamo forti pressioni politiche perché siano liquidati i massimali. L'assicurazione compresa nel biglietto era di 5 milioni. Mio marito aveva un reddito molto elevato e noi vivevamo abbastanza agiatamente. A me fu liquidato il massimo. Mi fu chiaro subito, no? Ancora oggi io non capisco che cosa significa forte pressioni politiche, ma mi sembra che anche all'occhio della persona più ignorante liquidare a una famiglia 60 milioni quando ne sarebbero aspettati 5, nessuno regala niente, per niente. E sentii subito la necessità di ricorrere a un legale. Fui assistita da un amico, fino all'89 gratuitamente, era un amico e si costituì subito parte civile contro ignoti sia nei confronti del Ministero dei Trasporti sia nei confronti del Ministero della Difesa. Sono passati 20 anni. Né il Ministero dei Trasporti né il Ministero della Difesa hanno mai dato una risposta e mi pare palese che questo è dovuto a un'inchiesta che ancora continua, a un'inchiesta che se io sono stata qua alla prima udienza di settembre e oggi sono qui a gennaio e ancora sento sollevare dei cavilli, mi sa che durerà ancora parecchio, ma io sono qui, continuerò a esserci, continueremo a esserci tutti, anche se non ci vedrete simbolicamente, perché questo è dovuto alla nazione, questo è dovuto ai nostri figli, questo è dovuto a una società civile, perché questo è dovuto a un cittadino che si ritiene cittadino di uno Stato, ed è una causa che va molto oltre quello che può essere il silenzio comprato per un risarcimento. Non avremo pace, non l'avremo mai, fino a quando questo non sarà riscattato. E credo, anche se bene non è che capisco quello che sto dicendo, perché vado di getto e perché sono moltissime le cose che potrei dire in 20 anni, ma credo che siccome le esprimo col sentimento, anche se sbaglio le parole, posso essere capita nel senso di quello che sto dicendo. Io ho annullato la mia vita di donna, ho assunto il mio ruolo di capofamiglia, ho assunto il mio ruolo di una doppia attività per reggere la famiglia, ho venduto i miei beni patrimoniali per garantire ai miei figli il benessere che avevano alla nascita, e tutto questo mi gratifica. È il mio modo di rendere omaggio alla memoria di mio marito, è il mio modo di sentirmi una persona, devo dire, senza falsa modestia, in gamba. Ma c'è qualcosa che io ritengo che un genitore deve trasmettere ai figli, e sono quei valori etici e morali che sono alla base di una società civile, e questo a me riesce molto difficile. Riesce molto difficile perché non dipende più da me, perché davanti alle imprecazioni dei miei figli, davanti alla loro sfiducia, al loro distrattismo, quando si sono trovati davanti determinate situazioni che tutti conosciamo, 20 anni di istruttoria, 20 anni di spreco di energie, di denaro pubblico, di impegno, 20 anni di speranze e di delusioni, 20 anni di offesa alla nostra intelligenza. E allora è difficile per un genitore dire al figlio, noi dobbiamo esserci. Lo può fare soltanto se si mette in prima linea, se come me oggi fa leva su quello che è la propria emotività e dimostra ai figli, e ai figli degli altri, e ai nipoti, e ai legali, e alle persone che sono in quest'aula, chi per una motivazione o chi per un'altra, che sono dei valori sacrosanti, che sono dei valori che sono alla base di una società civile, perché non si può, non possono scomparire l'aereo, non possono sparire dei documenti per poi venire trovati a casa di un generale, non possono esserci delle persone che erano in ferie e che poi risultano sedute ai loro posti, non si può non ricordare dove si era la notte in cui morirono 81 persone. Tutto questo è un'offesa. È un'offesa alla dignità umana, è un'offesa all'intelligenza, è un'offesa alla nazione. E ci mette nella condizione, ripeto, ancora dopo il Cernise, noi discutiamo se erano regolari o non regolari le esercitazioni aeree nel nostro cielo. Io mi sento umiliata. Io mi sento mortificata. Io vorrei riscattare la dignità di essere una cittadina italiana e vorrei insieme a tutti quelli che sono qua, mi rivolgo alle persone che giustamente in quest'aula chiamate generali o alle altre persone che vengono chiamati avvocati, perché questo è il loro ruolo, ma siamo tutti dei cittadini. Mi rivolgo a loro per chiedere se credono di rendere un servizio alla nazione continuando a muovere cavilli, se credono di rendere un servizio ai loro nipoti, ai loro figli, a noi stessi. Mi scusi, mi fermo.
Gli avvocati, anche se sollevano cavilli, come lei dice, però svolgono una missione, una funzione che è demandata proprio dall'ordinamento, nel quale lei forse giustamente dice di non avere molta fiducia, ma che noi siamo qui tenuti a rispettare, quindi ognuno svolge la sua funzione.
Signor giudice, mi sono espressa male, mi correggo. Se io sono qui è perché proprio ho fiducia in voi, ho fiducia nella giustizia, ho fiducia nelle istituzioni. E questo è indispensabile, diversamente io non sarei qua. Domando scusa se mi sono espressa in maniera non chiara.
Per dire che
non è mio uso essere davanti a una platea così onorevole.
No. Senta signora, suo marito che attività svolge?
Mio marito era agente di commercio.
E i suoi figli che età avevano?
18 la grande, 16 Francesco, che fu poi chiamato a servizio di leva, signor giudice. Non lo fece perché era in sovrannumero. E 2 anni e mezzo la piccolina. La piccolina sconosce la parola papà. Io mi ritrovavo quando ci concedevamo qualche giorno di vacanza in mezzo ad altri bambini o genitori. Questa bambina languiva nel sentire pronunciare la parola papà e si aggrappava ai miei abiti. Questa bambina ha dormito 10 anni nel mio letto e se di notte io mi alzavo per bere un bicchiere d'acqua, questa bambina la trovavo presso, sempre friccicata. Questa bambina ha vomitato 2 anni ogni mattina prima di inserirsi a scuola. E sa, tutte queste cose hanno un senso, ma io ancora oggi la piccolina ha 23 anni e ha una forte relazione sociale perché è studentessa, va all'università, ma ogni volta, qualunque cosa noi facciamo, io sono la vedova di Ustica, lei è un'orfana di Ustica. Non siamo delle persone che abbiamo perduto il nostro capofamiglia, per loro il padre, per me il marito, come a tanti altri è successo. Non siamo delle persone che possiamo chiudere nei nostri cuori e nelle nostre case il nostro dolore, perché questo viene rinnovato istante per istante. E io credo che questa è una croce un po' dura da portare avanti. E non so ancora per quanto durerà, anche se sarò io il capobanda che sono disposta ad esserci e a subirla e ad accettarla.
Lei ha parlato di un risarcimento complessivo di 60 milioni, ha detto, basta.
Da parte delle assicurazioni.
Da parte delle assicurazioni.
Da parte delle assicurazioni.
Peraltro superiore a quello che era il massimale, quindi. Cioè, non ho capito,
signor giudice, io non sono precisa, il calcolo fu fatto in base alla dichiarazione dei redditi degli ultimi 3 anni, ecco, quindi fu proprio una valutazione di quello, l'età anagrafica. Ricordo una cosa che devo chiamare, in questi soldi c'era una voce chiamata tecnicamente il prezzo del dolore della madre, era di 3 milioni. Il prezzo del dolore della madre.
Ci sono domande?
Nessuna domanda.
Grazie signora.
Grazie a voi per avermi dato questa possibilità.